just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Benvenuti a Lampi Blu, io sono Alba Solaro e queste sono storie di personaggi che hanno fatto la differenza, anche se sono durati il tempo di un fulmine. C'è una frase che è la più citata quando si parla di Massimo Urbani. Massimo Urbani, vorrei tanto poter dire, non ha bisogno di presentazioni, e in effetti secondo me non ha bisogno di presentazioni, perché è stato in assoluto uno dei più grandi musicisti jazz italiani e non solo italiani. Scompariva esattamente 30 anni fa, perché è morto il 24 giugno del 1993. Era geniale, era un lampo veramente, ha fatto peraltro una luce davvero fortissima. Bene, questa frase, che peraltro ha dato anche il titolo a un libro sulla sua vita, è: l'avanguardia sta nei sentimenti, non nelle forme. L'avanguardia sta nei sentimenti, non nelle forme. È il riassunto perfetto di quello che Urbani era nella musica e nella vita. Quindi la preoccupazione per lui era quella di esprimere i sentimenti. Poi la forma, vabbè, arriva anche quella, ma arriva dopo, quindi si possono studiare gli arrangiamenti, le tecniche di composizione, si può andare a vedere come va organizzato il lavoro di un gruppo, cosa che peraltro nel jazz sicuramente non è secondaria, però tutti questi elementi per lui comunque arrivavano, come dire, in secondo piano. E tant'è che poi musicisti che hanno lavorato con lui ricordano questa cosa particolare, che a volte lui manco gli diceva il titolo del pezzo che stava per suonare, lui partiva e via, no? E si aspettava appunto che gli altri poi seguissero, capissero al volo e lo seguissero, cosa che peraltro era abbastanza tipica dei musicisti jazz americani, esperti nell'arte dell'improvvisazione, che infatti poi erano quelli che lui amava maggiormente.
Mm-hmm.
Questa era Blues for Bird, una composizione di Urbani dedicata a Bird, quindi al sassofonista Charlie Parker, che è stato un po' il primo in qualche modo ad aprirgli la testa, a influenzarlo, a farlo innamorare di uno strumento come il sax. Facciamo un passo indietro perché la storia di Urbani è bellissima. Lui nasce, viene dalla periferia di Roma, nasce nel 1957, quindi insomma è in pieno all'inizio di quello che sarà poi il boom economico, quindi era proprio un classico boomer. Nasce nel 57 nel quartiere di Primavalle, in via Dati a Primavalle, praticamente in quella che era la parte meno nobile, più popolare della zona di Montemario. Veniva dalla strada, quindi veniva appunto da un rione profondamente popolare. Era un ragazzo, insomma, che tutti ricordano, molto simpatico, molto tranquillo, che si appassiona da ragazzino molto presto alla musica. Comincia nel 68, quindi intorno praticamente a 10 anni, a studiare il clarinetto. Poi dal clarinetto scopre il sax contralto, scopre anche Charlie Parker, insomma impazzisce per il sax e quindi poi abbraccia lo strumento che in qualche modo poi lo accompagnerà per tutta la vita. Sin dall'inizio lui c'ha appunto questa fama di ragazzino, di ragazzo un po' goffo, un po' imbranato. Era imbranato su tutto, naturalmente non nel momento in cui si metteva a suonare. Un musicista che ha lavorato moltissimo con lui, uno dei grandi appunto del jazz italiano, che è Enrico Rava, aveva detto questa cosa riportata poi nelle note molto belle di un album. Raccontava appunto che Massimo Urbani era incapace di fare qualunque cosa con le mani tranne suonare, cioè tutto il resto era un disastro. Quando aveva però il sassofono in bocca diventava di un'abilità mostruosa, ma per tutto quello che non aveva a che fare con la musica era un disastro, persino se doveva aprire un banale pacchetto di sigarette, lo distruggeva. Ovviamente tutto questo poi non succedeva nel momento in cui appunto prendeva in mano il sax. Infatti con lui ancora giovanissimo, perché stiamo parlando appunto della fine degli anni 60, inizio degli anni 70, si sparge subito la voce, insomma, a Roma, che in giro c'è questo ragazzino con gli occhi azzurri che suona in un modo spettacolare, suona un po' come suonano gli americani.
Thank you.
E questa era Supramonte dall'album Sud di Mario Schiano. Supramonte è un album del 1973. Praticamente all'epoca Urbani aveva 15 anni. Mario Schiano, grandissimo sassofonista, era andato insieme a Marcello Melis, contrabbassista, in un piccolo locale un po', insomma, fuori mano a Roma, per ascoltare appunto questo giovane talento, ed erano rimasti a bocca aperta. Lui aveva subito preso, cooptato e portato appunto ad incidere, a partecipare appunto alle registrazioni di questo album che si intitolava Sud, in mezzo a musicisti che poi, insomma, sono i nomi più, come dire, più gloriosi del jazz italiano, perché c'erano dentro Tommaso Vittorini, Maurizio Gianmarco, Eugenio Colombo e così via, e c'era appunto in mezzo a loro anche questo ragazzino di 15 anni dal talento pazzesco. Nello stesso anno, infatti, poi Massimo Urbani viene chiamato al Folk Studio, mitico club di Roma, che purtroppo non esiste più e che era il palco dove sono passati tutti i cantautori, tutto il folk, tutta la musica alternativa di quegli anni. E al Folk Studio Schiano, per l'appunto, Mario Schiano, organizzava anche un festival, un importante rassegna jazz, quindi poi lo invita ad esibirsi, appunto, e tutta questa, come dire, pubblicità fa arrivare, insomma, rende Massimo Urbani sempre più popolare. Di lui si accorge anche un altro grande personaggio del jazz italiano, cioè Giorgio Gaslini. Gaslini non lo scopre al Folk Studio, lo scopre perché gli capita di ascoltarlo a Santa Cecilia di Roma, al Conservatorio di Santa Cecilia, dove Urbani aveva iniziato a frequentare appunto il corso di Gaslini come uditore, insomma, come esterno. E quindi lo invita, capisce subito che ha a che fare con un talento fuori dal normale, e quindi se lo porta a Milano per coinvolgerlo in una serie di progetti. Il primo, per esempio, era la registrazione di Message, un progetto interessante perché dentro, oltre allo stesso Gaslini, ci sono altri musicisti come Enrico Rava e come Paul Rutherford. Ed è proprio appunto lavorando a Message che Massimo Urbani conosce anche Enrico Rava, il trombettista Enrico Rava, appunto, che dicevamo appunto anche prima, no? Che raccontava di questo ragazzo un po' goffo, tranne che appunto quando poi si mette al sassofono. Praticamente quello che succede è che poi Urbani entra, insomma, nel quartetto di Enrico Rava, facendo incavolare non poco Gaslini, che si era sentito un po', come dire, scippato. We'll be right back. Peppina, questa era Peppina, il Gaetano Liguori Idea Quintet, dal vivo, live, registrato nel marzo del 79 alla Palazzina Liberty di Milano. Gaetano Liguori non ha decisamente bisogno di presentazioni per il pubblico di Radio Popolare, uno dei grandi protagonisti del free jazz italiano. In questo quintetto c'era appunto lui al pianoforte, c'era Massimo Urbani al sax alto, Danilo Terenzi al trombone, Roberto Del Piano al basso e Filippo Monico alla batteria. E diciamo, i percorsi di Gaetano Liguori e Massimo Urbani si sono incrociati parecchie volte. La prima volta forse fu quando Urbani arrivò al Jazz Power di Milano, anche allora, parliamo sempre del 73, quando lui era appunto ancora un ragazzino, era arrivato lì con un gruppo di appunto giovanissimi musicisti romani, tutti che venivano dal corso appunto di Giorgio Gaslini. Si erano dati come nome Gruppo 2000 e avevano partecipato ad una serata al Jazz Power di Milano, dove c'era in quel momento anche Gaetano Liguori con quello che all'epoca era il trio Idea, che poi sarebbe diventato un quintetto. E appunto in questo Gruppo 2000 c'era anche questo quindicenne che suonava in maniera pazzesca, davvero qualcuno l'ha descritto come un demonio praticamente. E Urbani nel frattempo, come abbiamo detto appunto, era entrato nel quartetto di Enrico Rava con Calvin Hill al contrabbasso e Nestor Astarita alla batteria, e con questa sezione ritmica aveva anche poi inciso quello che è diventato il suo primo album. Era il 12 novembre del 74, l'album era il volume 13 della serie Jazz a confronto. Era Wrong Side, in realtà a tradimento vi ho messo non il volume 13 di Jazz a confronto, bensì il volume 14 di Jazz a confronto, che è quello intitolato Enrico Rava, dove però c'è appunto anche Massimo Urbani in questo pezzo Wrong Side. Rava ricorda appunto che Parker, Charlie Parker, era l'influenza maggiore stilisticamente sul modo con cui Urbani suonava. Ha detto una volta, stranamente per uno della sua età, che non è cresciuto in un ambiente particolarmente colto, lui aveva invece una grande cultura jazzistica, conosceva benissimo un sacco di musicisti, aveva dei periodi in cui gli veniva da suonare alla Lee Konitz, e quando era così era uguale, era incredibile perché era assolutamente uguale alla Lee Konitz. Poi arrivava magari un periodo in cui era molto coltraniano, però alla base era sempre veramente un parkeriano, anche se da giovane, dice Enrico Rava, era forse un po' più Ornette Coleman, ma d'altra parte anche Ornette a modo suo è assolutamente parkeriano.
Io sono Enrico Rava, e questo vuol dire che sono il più grande trombettista del mondo, Difatti sono con Massimo Urbani, che è un altro grandissimo musicista.
Ecco. Io mi chiamo Massimo Urbani e sono il più grande sassofonista del mondo. Il suonare con lui non è che mi qualifichi, però mi qualifica il fatto di suonare con Nestor Astarita.
Io sono Nestor Astarita e suono anche il gong. E che suono con Massimo e con Enrico, anche a me non mi qualifica. Así que sì, sono il miglior batterista del mondo. Pero sueno con Calvin Hill.
My name is Calvin Hill. I'm from New York, and I'm the greatest bass player in the world. I've flown thousands of miles to come to Italy to play, and I have to play with two of the worst musicians that I've ever heard, Nestor and Massimo. But fortunately, I can play with Enrico Rabba, who's the greatest trumpet player I've heard.
Lui ha detto, appunto, quello che dicevo prima io, cioè che sono più grande trombettista del mondo.
Se fosse anche il caso di cominciare la trasmissione, dato che essendo io il più grande regista del mondo, voi cominciate a scocciarmi e di conseguenza suonate.
Ecco, chi pensa che poi il mondo del jazz si prenda molto sul serio, questa era una bellissima gag televisiva appunto di Enrico Rava, Massimo Urbani, Calvini, che stanno appunto registrando una performance per la Rai e insomma improvvisano questa gag su chi è: io sono il più grande trombettista del mondo, io sono il più grande sassofonista del mondo e così via. Peraltro appunto Enrico Rava ricorda anche come nel 76 lui era stato invitato ad andare a suonare negli Stati Uniti, naturalmente porta con sé anche Massimo Urbani, il quale però fa completamente perdere le tracce, sparisce per due giorni, scompare, non è in albergo, non si riesce a trovare da nessuna parte, viene fuori praticamente che in quei due giorni era rimasto a dormire al Central Park. Perché? Perché si era unito a delle jam session nei locali notturni, perché voleva andare a suonare con i jazzisti appunto dei club di New York, e quindi poi era, insomma, aveva fatto le ore piccole e poi era rimasto a dormire sulle panchine di Central Park. Sono appunto gli anni in cui l'Italia del jazz e anche tutto il mondo del free jazz non solo rimane sempre più affascinato dal talento esplosivo appunto di questo giovanissimo musicista, che sconfina, cioè che non rimane insomma soltanto appunto dentro i confini di quello che era in quel momento il jazz improvvisato, sperimentale o di qualunque genere, va anche, come dire, a collaborare con gruppi insomma che si muovono in territori attigui, per esempio con gli Area. Nel 78 Urbani entra per un brevissimo tempo a far parte degli Area, prende il posto di Eddie Busnello, rimane sempre con gli Area anche quando la PFM porta via al gruppo Patrick Givas, che poi verrà sostituito da Ares Tavolazzi. Suona moltissimo dal vivo con loro, ma non partecipa, non ci sono registrazioni nei dischi, insomma lui non compare moltissimo nei live con il gruppo, ma non nell'album. E quindi noi adesso ci ascoltiamo gli Area in uno dei loro pezzi forse più famoso, anche se Massimo Urbani non c'è, ma provate a immaginare che cosa non faceva appunto quando suonava con loro dal vivo.
Under 20 vi propone ora un gruppo della scena pop italiana, gli Area. La loro musica si può definire pop jazz, i loro testi sono duri ed essenziali. Il pezzo che ci presentano ha per titolo Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, da una scritta all'entrata dei campi di concentramento nazisti. Gli Area.
jazz negli anni 70 ha avuto un ruolo importante per quella generazione. Gli Aria poi un po' lo dimostrano, era una musica che arrivava carica di significati, no? Anche politici, perché insomma i free jazz non solo era, come dire, rappresentavano un'idea di libertà creativa molto importante, molto potente. E poi il jazz era anche una musica fortemente socializzante, nel momento in cui invece il rock cominciava non a non essere socializzante, ma proprio a scomparire, perché gli assalti, gli scontri, i casini che succedevano ai concerti, le contestazioni, le cariche della polizia, tutto questo aveva in qualche modo messo sempre più in fuga le grandi, grandi nomi del rock che non venivano più in Italia. Loro non ci venivano, ma i musicisti jazz sì, magari non c'erano più i concerti rock che c'erano un tempo, però c'erano le grandi manifestazioni jazz, ricordiamo Umbria Jazz, tanto per citare la più famosa. il sax di Urbani rende veramente speciale questa canzone Quattro giorni insieme di Loi e Altomare. Ora, Loi e Altomare sono stati un magnifico duo di cantautori, purtroppo insomma un po' dimenticato, però molto popolari negli anni 70. Avevano inciso questo album veramente bello intitolato Chiaro, e per questo pezzo Quattro giorni insieme avevano appunto voluto il sax di Urbani, perché poi, come dire, in qualche modo gli piaceva questo suono esplosivo, questo suono che nasceva, come diceva appunto lui, come ricordavamo all'inizio, nasceva appunto da una ricerca di sentimento e non di forma. Massimo Urbani aveva un'intelligenza, la sua intelligenza era superiore, aveva una memoria micidiale. Poteva capitare che a casa di qualcuno leggesse dei libri che gli interessavano e dopo ricordava tutto, le date, i nomi, tutto. Questo è un ricordo che ha di Massimo Urbani. Carla Marcotulli, che è una delle più belle, delle più bravi voci, più brave voci del jazz italiano, lo racconta nelle note, viene riportata questa frase nelle note di un disco molto bello uscito a giugno, uscito pochi mesi fa, che si titola 30, 30 appunto come i 30 anni dalla morte di Urbani, ed è appunto un disco che in qualche modo lo vuole ricordare e omaggiare, pubblicato dalla Red Records, che ha tirato fuori praticamente quello che è un live inedito registrato una sera del 1982 alla Tavernetta di Bologna. C'erano appunto Urbani e con lui c'erano Pietro Tonolo al sax tenore, Riccardo Zegna al pianoforte, Luciano Milanese al contrabbasso e Gianni Cazzola alla batteria. E nelle note sempre al disco un altro musicista e contrabbassista, Fabrizio Cecca, ha un ricordo molto bello. Dice che Massimo aveva un carattere che oscillava tra debolezza e grande fierezza, depressione e esuberanza. Massimo Urbani non giudicava mai le persone, però giudicava i musicisti. Quando qualcuno si dava troppe arie ma non ne aveva i meriti, Massimo ci andava giù duro, però senza mai essere volgare. Ecco, dice Fabrizio Cecca, Massimo era una persona priva di volgarità. Alcuni considerano la romanità e la parlata romana quasi un sinonimo di volgarità, ma non è mai stato così, non era sicuramente così nel caso di Massimo Urbani. questa era I Remember April, appunto tratto dall'album 30, da questo Live alla Tavernetta. È uno standard famosissimo e qui proprio viene fuori appunto quella che era il talento di Urbani nel riuscire sempre a dare una cifra, a rendere in qualche modo non retorico, originale, no? Anche lo standard più abusato e più rinomato. E nelle note sempre del disco c'è un altro ricordo molto bello di Tonolo, che omaggia anche quello che era insomma il talento di Massimo Urbani, inteso non solo come facilità tecnica, che peraltro lui dice Massimo possedeva in quantità enorme, ma proprio come capacità di connettersi naturalmente con le misteriose sorgenti dell'arte. Insomma, era un artista dalle potenzialità assolutamente fuori dal comune. Però, dice Tonolo, proprio per questo, insomma, diventa difficile da capire, perché insomma ascoltando i suoi dischi si ha un'idea piuttosto sbiadita e parziale di quello che potenzialmente realmente fosse Massimo. Uno come lui avrebbe dovuto lasciare almeno una mezza dozzina di dischi strepitosi, ma forse non gli interessava realizzare un progetto artistico compiuto, si accontentava di vivere in questi sprazzi straordinari, ma degli sprazzi. Questa era Easy to Love, sempre da un album della Red Records dell'87. C'è una line-up straordinaria con Urbani, appunto al sax contralto, con Luca Flores al pianoforte, Furio Di Castri al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria. Ora è impossibile parlare di Massimo Urbani senza ricordare che già, insomma, quando era veramente giovanissimo, nel 74 si cominciano a vedere insomma degli aspetti del suo carattere irrequieti a dir poco, per cui comincia a bere sempre di più e comincia anche in qualche modo poi a ad avvicinarsi al consumo della droga, che poi peggiorerà man mano. Lui ogni volta che tornava insomma al suo quartiere ritornava a quella che era un po' la vita di strada a Prima Valle, quindi è abbastanza facile immaginare che in anni in cui l'eroina si diffondeva tantissimo e non solo nelle periferie, lui sia facilmente entrato a contatto con questo mondo, con queste droghe, e quindi poi è entrato appunto in una deriva autodistruttiva, che lui in qualche modo poi aveva anche un po', se vogliamo, forse sottovalutato, insomma, a fare un po', in qualche modo ulteriormente, a peggiorare la sua vita, aveva contribuito anche la morte della madre avvenuta insomma quando lui era ancora giovanissimo, nel 77. Quindi succede che poi nel tempo tutta una serie di stranezze, la più famosa è il fatto che lui anche d'inverno non metteva mai i calzini, tutta una serie di stranezze del suo comportamento comincia a diventare non più qualche cosa di, diciamo così, di divertente, di pittoresco, relegato appunto al personaggio, all'iconografia del personaggio, inizia anche a farsi a diventare sempre più evidente la sua impossibilità anche ad essere sempre assolutamente professionale quando questo gli veniva richiesto dal lavoro. Lui però appunto un po' lo sottovalutava. C'è un documentario intervista girato da Paolo Colangeli, molto bello, che si chiama Massimo Urbani nella fabbrica abbandonata, e lui a un certo punto dice: ma insomma, volevo dire che se parliamo di droga, nel negativo ci sono anche delle cose positive. Io non so, perché alla fine, in effetti, io ci ho passato anche dei momenti bellissimi con la droga.
I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another fall, another spring. There will never be another you. There will be other lips that I may kiss. They won't thrill me like yours used to do. Yes, I may do dreams. How can they come true if there will never ever be another?
Questo l'avrete ovviamente riconosciuto, era Chet Baker. Questo era un live al Big Mama di Roma, registrato nel maggio dell'87. Con Chet Baker c'era un gruppo appunto dove assieme a Massimo Urbani al sax c'era Furio Di Castri al contrabbasso, Flores al pianoforte e Alfred T. Taylor alla batteria. Massimo non era un drogato standard, aveva detto una volta Maurizio Gianmarco, che l'ha conosciuto molto bene. Massimo non era un drogato standard e mi dispiace molto, dice, usare questo termine. Non bisogna avere l'immagine di un musicista tipo Art Pepper o Chet Baker, per l'appunto, che si iniettavano la siringa ogni giorno con metodo. Chet ci è andato avanti fino a 60 anni, Massimo no. Lui poteva stare anche un mese senza toccare nulla e poi magari si faceva per una settimana di seguito, racconta Maurizio Gianmarco in queste note, peraltro riportate sempre nel bellissimo album 30. E in quei periodi, dice, lo vedevo di meno, nei periodi in cui appunto poi improvvisamente decideva di farsi per più giorni. Era scontato, visto che lui faceva quel tipo di vita. Nei nostri incontri musicali non mancava occasione di ripetergli di piantarla, ma lui viveva come voleva morire. Sicuramente le sue serate migliori sono state quelle in cui era lucido. Quando era in forma era sensazionale. Però è stata proprio un'overdose di eroina a portare via Massimo Urbani il 24 giugno del 1993. Era a Roma, a casa, un'ambulanza lo stava portando in ospedale, ma lui non è sopravvissuto a questa overdose. E devo dire che appunto tutto il mondo del jazz lo rimpiange tantissimo, non c'è più stata una voce, un sax come la sua. Quella che sentite, Everything Happens to Me, è una composizione di Matt Dennis del 1940 che lui ha registrato nell'ultimo disco del Massimo Urbani Quartet del 93, che si intitolava The Blessing, la benedizione, un titolo che sembra in qualche modo quasi volerlo preparare al commiato. E questa era Lampi Blu. Grazie a Roberto Cirillo per la regia e il montaggio audio. Alba Solaro vi saluta e vi augura buon proseguimento sulle frequenze di Radio Popolare.